Amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Gustavo Messina per la parte tecnica, Andrea De Angelis in regia. Non solo sport, la prima parte che si occupa del rapporto tra Chiesa e sport, e per questo ci trasferiamo in collegamento diretto con il Brasile, dove si trova il nostro inviato Silvonei José Proz, inviato della Radio Vaticana, perché con lui vogliamo parlare di Olimpiadi estive in Brasile. Silvonei Proz, grazie per essere con noi.
Ma gioia parlare con te.
Grazie, ricambio, perché vogliamo sapere come si sta attendendo in Brasile l'Olimpiade 2016 e come la Chiesa sta guardando alle Olimpiadi estive.
Bene, io quando parlo con te in questo momento sono a Rio de Janeiro. Rio de Janeiro è un cantiere a cielo aperto ancora, posso dire, per le Olimpiadi. Si vive, ieri parlando anche con i tassisti, con la gente per strada, no? Gli amici che qui di Rio, come aspettano questa Olimpiade, no? Anche perché il Brasile vive in questo momento una crisi economica, una crisi politica molto forte. La gente è uscita per le strade, ricordiamo i giorni passati, no? Contro il governo, altri sono usciti pro il governo. C'è una divisione politica molto forte in questo momento, ma il consenso è generale. Tutti aspettano questa Olimpiade come quasi come un trampolino di rilancio del Brasile, no? Per unire il paese, unire la gente. Lo sport ha questa capacità di unire le persone, no? Oltre la divisione politica che c'è in questo momento. Si aspetta molto di che questo trampolino, questo slancio verso il futuro nuovamente possa dare un po' più di concretezza alle azioni anche del governo, della gente, perché l'Olimpiade non è un evento solo del Brasile, è un evento di tutto il pianeta, perché qua saranno atleti di tutti i paesi del mondo e questo sarà veramente una grande vetrina per Rio de Janeiro e per il Brasile. E questi cantieri a cielo aperto, la domanda è se farà in tempo? La risposta è sempre o jeitinho brasileiro, ossia il modo brasiliano di finire le cose, come è successo anche con la Coppa del Mondo, no? Ricordiamo il Mondiale di calcio, no? Mancavano 3 mesi per le mondiali, gli stadi ancora non erano finiti, c'erano tante cose da fare, dopo fino alla fine, prima della prima partita, era tutto pronto. Cioè, si aspetta molto di incontro, si aspetta molto di che la gente qui a Rio viva questa esperienza anche delle Olimpiadi di modo diverso da quello che è stato anche il Mondiale, perché fino adesso, se guardiamo, non c'è stata nessuna contestazione contro le Olimpiadi o contro i progetti, i grandi progetti che è stato fatto per le Olimpiadi, perché esattamente vedono nello sport, in questo evento, un grande momento di rinascita anche per il Brasile.
Silvonei, in questo momento, come tu ci stai raccontando, di crisi politica, sociale del paese, c'è il rischio che il budget dei giochi olimpici possa aumentare rispetto al preventivato?
Guarda, ci sono sempre queste formalità di fine percorso, no? Quando deve fare urgentemente un'opera, e allora non c'è più tanta investigazione dove vanno i soldi, bisogna fare e basta. Io credo che si può sempre, il rischio c'è stato, ricordo anche altri passati eventi mondiali che c'è stato in tutto il mondo, no? Quando arriva l'ultimo momento i soldi devono essere spesi e basta, non si sa dove vanno, bisogna fare e basta. Io credo che questo rischio c'è, assolutamente c'è, come c'è stato anche nel mondiale, no? I prezzi dei stadi sono elevati 2 o 3 volte il valore iniziale, perché non c'era più un grande controllo, bisogna finire l'opera e allora si fa. Io credo che questo potrà occorrere anche questa volta a Rio de Janeiro, purtroppo.
Ancora due cose. Abbiamo quindi capito che il Brasile si trova in questa fase della sua storia in recessione, ma sui giochi incombe anche il virus Zika, che spaventa un po' il Comitato Olimpico, soprattutto il Comitato Olimpico americano.
Sì, io la mia domanda, parlando pure con il cardinale qui di Rio de Janeiro, Monsignor Tempeste, parlavo con lui, diciamo, ma e allora il Zika che cosa? Dice, guarda, questo c'è dappertutto, non è un problema di Rio de Janeiro, il controllo ci stanno facendo, posso dire, un controllo molto forte da parte anche del governo contro Zika. Dipende, il rischio c'è sempre, non si può negare che non ci sia questo rischio. L'altra cosa è che quando sarà Olimpiade, Rio de Janeiro o il Brasile, noi saremo già nell'inverno, non saremo nell'estate piena. Agosto è inverno pieno in Brasile, perciò il rischio è molto più basso dei moschitos, no? Però Rio de Janeiro, ricordiamo, ha una temperatura sempre quasi estiva tutto l'anno. Io sono arrivato 2 giorni fa partendo dall'Italia, che stava a 8 gradi, arrivo qua alle 5 di mattina, era 28 gradi, perciò c'è questo sbalzo di temperature che favorisce assolutamente la proliferazione di questo moschito. Però c'è stato un governo, guarda, non so se si sono svegliati tardi, non so come posso interpretare questo. C'è una grande azione contro questi moschitos. Io ho visto qui a Rio, anche se Rio non è il centro di questa malattia, di questo moschito, è molto più al nord del Brasile, nord e nord-est, più nella parte equatoriana, dove il caldo veramente è molto più grande, l'umidità è molto più grande, che favorisce, no, la crescita di questo moschito. Rio, diremo che è dentro della normalità, il numero di persone infettate è molto basso, non c'è questa grande preoccupazione con Zika, ma la preoccupazione è sempre chi viene in Brasile o chi viene come turista, non è che rimane solo a Rio de Janeiro, fa tutto il giro del paese, no? Vuole conoscere Bahia, vuole conoscere l'Amazzonia, vuole conoscere altre realtà, e lì allora ci sono, diciamo, questi pericoli molto più imminenti do che a Rio de Janeiro.
Silvonai, come la Chiesa brasiliana, e chiudiamo il collegamento, guarda alle Olimpiadi, dopo soprattutto anche la giornata mondiale della gioventù che si è svolta in Brasile, la Coppa del Mondo di calcio, insomma il Brasile è da sempre al centro negli ultimi anni di grandi avvenimenti di popolo.
Allora, la Chiesa sempre ha una preoccupazione molto grande con questi eventi, perché insieme a questi eventi vengono tante sfide, no? Per la stessa popolazione, perché c'è la possibilità della crescita della vendita della droga, della prostituzione, diciamo quelle azioni marginali alla società, illegali, che possono, diciamo, avere un aumento significativo. Allora la Chiesa ha una preoccupazione molto grande. Parlando sempre con il cardinale di Rio de Janeiro, lui mi ha detto che l'archidiocesi di Rio de Janeiro ha ricevuto dal Comitato Olimpico la incombenza di organizzare tutta la parte interreligiosa durante le Olimpiadi. Che cosa significa questo? Che tutte le religioni, tutte le confessioni avranno un luogo suo proprio per pregare, perché facilitando sia per gli atleti sia per le persone che arriveranno, i turisti, un posto dove loro potranno pregare, musulmani, ebrei, induisti, shintoisti, cattolici, ortodossi, enfim, tutti avranno un spazio dove pregare. Perché questo? Perché la dimensione dello sport deve arrivare anche al cuore dell'uomo. L'uomo deve essere libero anche di pregare e di arrivare a Dio come sempre ha fatto. Lo sport è soltanto un modo di stare insieme, ma anche la religione può essere un modo di stare insieme. E lui diceva di questo, che l'archidiocesi ha accettato di buon grado, veramente con molta gioia, di fare questo lavoro e questo servizio a tutti. E la Chiesa Cattolica naturalmente starà presente con tanti sacerdoti che staranno seguendo le delegazioni che vogliono naturalmente, anche i turisti e quelli che vengono da fuori, gli atleti, con le funzioni che saranno quasi in continua durante le Olimpiadi. Perché questo? Per facilitare anche le persone, quelli che vogliono pregare, quelli che vogliono stare insieme anche nella preghiera, ricordando sempre che noi siamo nell'anno della misericordia, perciò nell'anno della misericordia è un passo in più verso gli altri, un passo in più anche di guardare di modo diverso le persone. E credo che questo sarà un distintivo anche di questa Olimpiada, no? Di avere anche come protagonista di tutti gli eventi Dio, la religione, no? L'uomo che va verso Dio. E questo credo che Rio de Janeiro, ricordiamo il simbolo di Rio de Janeiro, è Gesù Cristo, è il Cristo Redentore, no? Sul Corcovado con le braccia aperte, non chiude mai. E aspetta tutti.
Chiudiamo con questa bella immagine che ci arriva dal nostro inviato Silvonei José Proz da Rio de Janeiro. Abbiamo parlato di attesa per le Olimpiadi in Brasile. Grazie e buon lavoro.
Grazie a te, Luca. Buona settimana.
Grazie. Noi chiudiamo questo collegamento da Rio. Veniamo a Roma e andiamo a Torino. Saluto in collegamento diretto da Torino Carlo Nesti, giornalista e scrittore, nostro opinionista. Carlo, ben trovato.
Un caro saluto, come sempre, a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Doveroso partire con il ricordo di Cesare Maldini. Noi lo vogliamo fare in un modo particolare, Carlo Nesti, e cioè Cesare Maldini ha chiuso la sua attività calcistica al Torino nell'anno 66-67. Ascoltiamo questo suo contributo.
Entrando negli spogliatoi, nei corridoi, c'era tutte le foto dei giocatori del Grande Torino, cioè che ti mettevano in imbarazzo. Cioè mi dava l'impressione che ci guardavano dall'alto e potevano dirci attenzione quello che fa. Rocco non era una persona, un allenatore, Rocco non era un preparatore, era un... La vita, Rocco era speciale. Alfredo Pionello è una grandissima persona, molto semplice, addirittura poi quando veniva in ritiro giocava le carte con i giocatori. Io, nuovo, capivo che Giorgio aveva qualche cosa di speciale. Giorgio era granata. Buon giocatore, abbiamo giocato anche in nazionale insieme. Cioè, insomma, una bandiera del Torino.
E Giorgio era Giorgio Ferrini, così Cesare Maldini, che ricordava il suo ultimo anno di attività agonistica al Torino nel 66. Se ne va un grande del calcio, una parte di storia e di cultura del calcio, perché queste figure non erano soltanto degli atleti, erano anche uomini di sport, portavano anche una cultura sportiva all'attenzione dei tifosi.
Sì, davvero, ed è un'operazione per me non facile ricordarlo dal punto di vista emozionale, perché ho avuto l'onore e il privilegio di raccontare ben 3 campionati europei vinti consecutivamente proprio con Maldini in panchina nel 92, nel 94 e nel 96. Maldini, come si è capito dal contributo mandato in onda, era uno dei tanti figli, fra virgolette, sul piano tecnico e umano del grande Nereo Rocco, da Berzot a Trapattoni. Sul piano tecnico un italianista convinto, cioè massima attenzione per la fase difensiva in modo da liberare il talento mediterraneo dei nostri assi, fantasisti e attaccanti. Sul piano umano, ma questo è veramente il tratto da rimarcare, un papà per decine e decine di ragazzi sotto i 23 anni, con i quali aveva un rapporto deciso, schietto, ma anche colorito e sentimentale, come amano i triestini. In questa diretta Pompei, che era un precursore di Antonio Conte, cioè nelle scelte prima venivano il cuore e la testa dei giovani e poi i piedi e la genialità. Io ricordo quante volte i Panucci, Cannavaro, Nesta, Albertini, che erano ancora in quell'epoca, negli anni 90, dei bambini, mi dicevano: quando siamo in campo e siamo in difficoltà, lo guardiamo, vediamo quanto soffre e moltiplichiamo le energie, anche per rendere felice lui, che non finisce mai di spiegarci l'importanza di una maglia azzurra addosso.
Carlo Nesti, un argomento in contrapposizione alla figura, alla cultura di Cesare Maldini, perché abbiamo parlato prima di Olimpiadi in Brasile, andiamo ora a parlare di Mondiali in Qatar. E qui siamo veramente all'anticultura sportiva. Ci sono lavoratori sfruttati per la costruzione degli stadi in Qatar di cui nessuno sta parlando.
Amnesty International, che si occupa, come sapete, della difesa dei diritti umani in tutto il mondo, ha pubblicato un nuovo rapporto sulle condizioni degli operai impiegati appunto per questi mondiali in Qatar del 2022. Nel rapporto sostiene che molti operai, quasi esclusivamente stranieri e provenienti dal sud-est asiatico, subiscono trattamenti spaventosi e sono costretti a vivere ammassati in pochi metri quadrati dentro strutture fatiscenti. Percepiscono salari molto bassi e non hanno la possibilità di lasciare il paese perché i loro passaporti sono stati confiscati dai datori di lavoro, quindi di fatto una condizione di semischiavitù. È da circa 5 anni che si parla molto della condizione di chi lavora nella costruzione degli stadi e, secondo molte fonti, sarebbero morti, questa è una cifra terrificante, ma purtroppo le fonti sono molte, sarebbero morti più di 5.000 operai. Oltretutto le condizioni saranno destinate a peggiorare perché gli operai da 4.000 nei prossimi 2 anni dovrebbero salire a circa 36.000. Quindi è chiaro che la mia riflessione è che davvero anche nello sport il presente e il futuro passano attraverso il rapporto fra l'Occidente e il mondo arabo. Dal punto di vista economico, per la ricchezza importantissima che arriva da lì e può arginare la nostra crisi, ma dal punto di vista della sicurezza per i pericoli che scaturiscono, la sappiamo molto bene, dall'estremismo islamico.
Nesti, dobbiamo parlare del derby di calcio Lazio-Roma, che ha vinto la Roma sul campo, ma ha perso la Lazio in generale, non soltanto sul campo. Tra l'altro, a margine di questo derby, ieri i tifosi non sono entrati in massa allo stadio. Forse è il derby con minor pubblico nella storia del calcio a Roma, lo hanno visto in alcuni quartieri storici della tifoseria laziale e romanista sui maxi schermi. Un derby denso di significati.
Sì, ricordiamo, per chi non lo sapesse, tutto nasce in estate quando il prefetto Gabrielli stabilisce che, così com'è, lo stadio olimpico è inagibile perché è pericoloso per motivi di ordine pubblico e decide di segmentare le due curve in modo da rendere più difficoltoso lo scavalcamento da un settore all'altro, quindi ridurre la capienza e facilitare il controllo. E qui si scatena la guerriglia dialettica. Da una parte c'è chi ricorda che in tutta Europa si va verso l'abbattimento delle barriere, che tra l'altro in Italia fu previsto nel 2010 dall'allora ministro degli interni Maroni. Gli ultra della Lazio e della Roma si alleano dopo questa decisione e non accettano la situazione. Dall'altra c'è chi si pone una domanda. È vero che un derby senza tifosi e senza calore non è un derby, ma non è effettivamente il caso di sacrificare il folklore quando ogni volta esiste il rischio dei feriti e magari dei morti? Insomma, meglio le regole senza la bellezza del tifo o meglio il tifo ma a rischio di incidenti senza regole? Ecco, sta di fatto che ieri gli ultra della Roma al Testaccio, gli ultra della Lazio a Ponte Milvio, poi a Formello, e non hanno comunque garantito nemmeno una situazione di questo genere, perché alla fine ci sono stati un agente ferito e 15 fermi, quindi neanche in questa condizione la pace assoluta. ormai puoi spostare la violenza dallo stadio altrove, ma non annullarla completamente. Si può tenere di impedire che le curve siano un territorio indipendente, e questo non è giusto, dove lo Stato non entra, dove entra ad esempio, ed è terribile, lo spaccio della droga, ma non si può pensare purtroppo di cambiare la cultura sportiva italiana con le sue degenerazioni in poco tempo. Dobbiamo rassegnarci, ci vuole tempo.
Nesti, in una piazza come Roma, non è solo l'unica, dove la tifoseria da sempre è molto partecipe per quanto riguarda le vicende della Roma o della Lazio, non è che forse anche le istituzioni dovrebbero collaborare a non esacerbare gli animi?
Ma questo sempre. Da cristiani noi sappiamo perfettamente che l'elemento numero uno, anche quando sembra impossibile, per risolvere i problemi è il dialogo. Ciascuno faccia la sua parte, ciascuno si ridimensioni, ciascuno smetta di calzare i panni della prepotenza, della certezza di avere ragione. Questa è sempre la base di qualsiasi cosa.
Qualcuno dice solo a Roma c'è la divisione delle curve, nelle altre parti d'Italia dove ci sono tifoserie altrettanto calorose non si parla di dividere gli sportivi in curva.
Sì, però è anche vero che l'ultimo morto del quale ci ricordiamo tutti è stato a Roma, e a Roma ci sono stati tanti incidenti, e a Roma in una delle due tifoserie c'è un problema di razzismo dilagante, quindi non è certo per fare un torto a Roma, che è una città meravigliosa e che ha dei tifosi fantastici, è perché il caso Roma effettivamente è un caso che deve essere considerato a parte.
Nesti, a chiudere una domanda provocatoria: è il fallimento della tessera del tifoso?
Anche, seppure naturalmente in buona fede, fu fatto logicamente in modo tale che tutti quanti fossero riconoscibili, ma non si è rivelato lo strumento che risolveva tutti i mali, quindi da lì bisogna comunque
ma anche qui forse perché le società non hanno collaborato.
Le società non hanno mai collaborato al 100%, purtroppo, perché bisogna dirlo ancora una volta, ci sono dei vincoli che fanno sì che i dirigenti per motivi di interesse a favore o contro, cioè per motivi di agevolazioni naturalmente nel poter avere il consenso degli ultra, oppure timore di essere ricattati dagli ultra, quindi essere minacciati anche a livello di minacce alle loro famiglie, famiglie dei presidenti, dei dirigenti, degli allenatori, questo è il motivo per il quale le società, pur volendo, sono molto frenate nel dare una collaborazione totale.
A chiudere, 30 secondi, la Juventus vincerà il suo quinto scudetto.
È certo che la sconfitta del Napoli a Udine non se l'aspettava nessuno, ed è oltretutto una sconfitta con delle ripercussioni, perché noi possiamo prevedere che il trascinatore della squadra, Higuain, avrà diverse giornate di squalifica, quindi oltre al danno della sconfitta c'è anche la valutazione delle conseguenze della sconfitta sulle prossime partite. Teniamo anche conto che ci sarà un Roma-Napoli, per cui anche la Roma, sicuramente approfittando di un eventuale shock del Napoli in questa situazione, può ambire al secondo posto.
Bene. Quinto scudetto naturalmente consecutivo. Grazie a Carlo Nesti, giornalista e scrittore, buon lavoro, buona settimana sportiva.
Grazie come sempre, grazie e al prossimo appuntamento.
Noi chiudiamo questo appuntamento, la linea passa ai programmi di rete ora alla regia. Grazie da Luca Collodi.